Testo tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano.
Capitolo 203. La preghiera del Padre Nostro. Sostiamo. Miei cari, cari tanto, discepoli miei e miei continuatori in futuro, venite a me vicino. Un giorno, e non uno solo, voi mi avete detto: insegnaci a pregare come tu preghi, insegnaci come Giovanni lo insegnò ai suoi, a ciò noi discepoli si possa pregare con le stesse parole del Maestro. Ed io vi ho sempre risposto: vi farò questo quando vedrò in voi un minimo di preparazione sufficiente, a ciò la preghiera non sia formula vana di parole umane, ma vera conversazione col Padre. A questo siamo giunti. Voi siete possessori di quanto basta per poter conoscere le parole degne di essere dette a Dio. E ve le voglio insegnare questa sera. Nella pace e nell'amore che è fra noi, nella pace e nell'amore di Dio e con Dio, perché noi abbiamo ubbidito al precetto pasquale da veri israeliti e al comando divino sulla carità verso Dio e verso il prossimo. Uno fra voi ha molto sofferto in questi giorni, sofferto per un atto immeritato e sofferto per lo sforzo fatto su se stesso per contenere lo sdegno che quell'atto aveva eccitato. Sì, Simone di Giona, vieni qui. Non c'è stato un fremito del tuo cuore onesto che mi sia stato ignoto, e non c'è stata pena che io non abbia condivisa con te, io e i tuoi compagni. Ma tu, Signore, sei stato ben più offeso di me, e questa era per me una sofferenza più grande, no, più sensibile, neppure, più... Ecco, che Giuda abbia avuto schifo di partecipare alla mia festa mi ha fatto male come uomo. Ma di vedere che tu eri addolorato e offeso mi ha fatto male in un altro modo, e ne ho sofferto il doppio. Io non mi voglio vantare e fare bello usando le tue parole, ma devo dire, e se faccio superbia dimmelo tu, devo dire che ho sofferto con la mia anima e fa più male. Non è superbia, Simone. Hai sofferto spiritualmente perché Simone di Giona, pescatore di Galilea, si sta mutando in Pietro di Gesù, maestro dello Spirito, per cui anche i suoi discepoli divengono attivi e sapienti nello Spirito. E per questo tuo progredire nella vita dello Spirito è per questo vostro progredire che io vi voglio questa sera insegnare l'orazione. Quanto siete mutati dalla sosta solitaria in poi. Tutti, Signore? Chiede Bartolomeo, un poco incredulo. Comprendo ciò che vuoi dire, ma io parlo a voi 11, non ad altri. Ma che ha Giuda di Simone, maestro? Noi non lo comprendiamo più. Pareva tanto cambiato, ed ora, da quando abbiamo lasciato il lago, dice desolato Andrea. Taci, fratello, la chiave del mistero ce l'ho io. Ci si è attaccato un pezzettino di Belzebù. È andato a cercarlo nella caverna di Endor per stupire. Ed è stato servito. Il maestro l'ha detto quel giorno. A Gamala i diavoli sono entrati nei porci. A Endor i diavoli, usciti da quel disgraziato di Giovanni, sono entrati in lui. Si capisce che... Lasciamelo dire, maestro. Tanto è qui, in gola, e se non lo dico non esce e mi ci avveleno. Simone, sii buono. Sì, maestro, e ti assicuro che non farò sgarbi a lui, ma dico e penso che, essendo Giuda un vizioso, tutti lo abbiamo capito, è un poco affine al porco e si capisce che i demoni scelgono volentieri i porci per i loro cambi di dimora. Ecco, l'ho detto. «Tu dici che è così?» chiede Giacomo di Zebedeo. «E che vuoi che altro sia? Non c'è stata nessuna ragione per diventare così intrattabile. Peggio che all'acqua speciosa, e là potevo pensare che era il luogo e la stagione che lo innervosivano, ma ora...» «C'è un'altra ragione, Simone». «Dilla, maestro, sono contento di ricredermi sul compagno. Giuda è geloso. È inquieto per gelosia. Geloso? Di chi? Non ha moglie. E anche l'avesse e fosse con le donne, io credo che nessuno di noi userebbe spregio al condiscepolo. È geloso di me. Considera. Giuda si è alterato dopo Endor e dopo Esdrelon, ossia quando ha visto che io mi sono occupato di Giovanni e di Yahweh. Ma ora che Giovanni, soprattutto Giovanni, verrà allontanato, passando da me a Isacco, vedrai che torna allegro e buono. Bene. Non mi vorrei però dire che non è preso da un demonietto e soprattutto... No, lo dico, e soprattutto non mi vorrei dire che si è migliorato in questi mesi. Ero geloso anche io l'anno scorso. Non avrei voluto nessuno più di noi sei, i primi sei, lo ricordi? Ora... Lasciami invocare Dio una volta tanto a testimonio del mio pensiero. Ora dico che sono felice più aumentano i discepoli intorno a te. Oh, vorrei avere tutti gli uomini e portarli a te e tutti i mezzi per poter sovvenire chi ne ha bisogno, perché la miseria non sia a nessuno di ostacolo per venire a te. Dio vede se dico il vero. Ma perché sono così ora? Perché mi sono lasciato cambiare da te. Lui non è cambiato, anzi. Va là, maestro, un demonietto lo ha preso. Non lo dire, non lo pensare, prega perché guarisca. La gelosia è una malattia. Che al tuo fianco guarisce se uno lo vuole. Ah, lo sopporterò per te. Ma che fatica. Ti ho dato il premio per essa, il bambino, e ora ti insegno a pregare. Oh sì, fratello, parliamo di questo, e il mio omonimo sia ricordato solo come uno che ha bisogno di questo. Mi pare che ha già il suo castigo. Non è con noi in quest'ora, dice Giuda Taddeo. Udite. Quando pregate, dite così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo. Venga il regno tuo, in terra come lo è in cielo, e in terra come in cielo, sia fatta la volontà tua. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno. Gesù si è alzato per dire la preghiera e tutti lo hanno imitato, attenti, commossi. Non occorre altro, amici miei. In queste parole è chiuso come in un cerchio d'oro tutto quanto ha bisogno all'uomo per lo spirito e per la carne e il sangue. Con questo chiedete ciò che è utile a quello e a questi. E se farete ciò che chiedete, acquisterete la vita eterna. È una preghiera tanto perfetta che i marosi delle eresie e il corso dei secoli non l'intaccheranno. Il cristianesimo sarà spezzettato dal morso di Satana e molte parti della mia carne mistica verranno staccate, separate, facenti cellule a sé, nel vano desiderio di crearsi a corpo perfetto come sarà il corpo mistico del Cristo, ossia quello dato da tutti i fedeli uniti nella Chiesa Apostolica che sarà, finché sarà la terra, l'unica vera Chiesa. Ma queste particelle separate, prive perciò dei doni che io lascerò alla Chiesa Madre per nutrire i miei figli, si chiameranno però sempre cristiane, avendo culto al Cristo, e sempre si ricorderanno nel loro errore di essere venute dal Cristo. Ebbene, esse pure pregheranno con questa universale preghiera. Ricordatevela bene, meditatela continuamente, applicatela alle vostre azioni. Non occorre altro per santificarsi. Se uno fosse solo in un posto di pagani, senza chiese, senza libri, avrebbe già tutto lo scibile da meditare in questa preghiera e una chiesa aperta nel suo cuore per questa preghiera. Avrebbe una regola e una santificazione sicura. Padre nostro. Io lo chiamo Padre. Padre è del Verbo. Padre è dell'incarnato. Così voglio lo chiamiate voi. Perché voi siete uni con me, se voi in me permanete. Un tempo era che l'uomo doveva gettarsi volto a terra per sospirare fra i tremori dello spavento, Dio. Chi non crede in me e nella mia parola, ancora è in questo tremore paralizzante. Osservate nel Tempio, non Dio, ma anche il ricordo di Dio è celato dietro triplice velo agli occhi dei fedeli. Separazioni di distanze, separazioni di velami, tutto è stato preso e applicato per dire a chi prega: tu sei fango, egli è luce, tu sei abietto, egli è santo, tu sei schiavo, egli è re. Ma ora, alzatevi, accostatevi. Io sono il sacerdote eterno. Io posso prendervi per mano e dire: venite. Io posso afferrare le tende del velario e aprirle, spalancando l'inaccessibile luogo chiuso fino ad ora. Chiuso? Perché? Chiuso per la colpa, sì, ma ancor più serrato dall'avvilito pensiero degli uomini. Perché chiuso, se Dio è amore, se Dio è Padre. Io posso, io devo, io voglio portarvi non nella polvere, ma nell'azzurro, non lontani, ma vicini, non in veste di schiavi, ma di figli sul cuore di Dio. Padre, Padre, dite, e non stancatevi di dire questa parola. Non sapete che ogni volta che la dite, il cielo sfavilla per la gioia di Dio? Non diceste che questa, e con vero amore, fareste già orazione gradita al Signore? Padre, Padre mio, dicono i piccoli al Padre loro, e la parola che dicono per prima, Madre, Padre. Voi siete i pargoli di Dio. Io vi ho generati dal vecchio uomo che eravate e che io ho distrutto col mio amore per far nascere l'uomo nuovo, il cristiano. Chiamate dunque con la parola che per prima conoscono i pargoli, il Padre Santissimo che è nei cieli. Sia santificato il tuo nome. O nome più di ogni altro, santo e soave, nome che il terrore del colpevole vi ha insegnato a velare sotto un altro. No, non più Adonai, non più, è Dio. È il Dio che in un eccesso di amore ha creato l'umanità. L'umanità d'ora in poi, con le labbra mondate dal lavacro che io preparo, lo chiami col suo nome, riservandosi di comprendere con pienezza di sapienza il vero significato di questo incomprensibile, quando, fusa con esso, l'umanità, nei suoi figli migliori, sarà assurta al regno che io sono venuto a stabilire. Venga il regno tuo, in terra come in cielo. Desideratelo con tutte le vostre forze questo avvento. Sarebbe la gioia sulla terra se esso venisse. Il regno di Dio nei cuori, nelle famiglie, fra i cittadini, fra le nazioni. Soffrite, faticate, sacrificatevi per questo regno. Sia la terra uno specchio che riflette nei singoli la vita dei cieli. Verrà. Un giorno tutto questo verrà. Secoli e secoli di lacrime e sangue, di errori, di persecuzioni, di caligine rotta da sprazzi di luce irraggianti dal faro mistico della mia chiesa, che se barca è e non verrà sommersa, è anche scogliera incrollabile ad ogni maroso e alta terrà la luce, la mia luce, la luce di Dio, precederanno il momento in cui la terra possederà il regno di Dio. E sarà allora come il fiammeggiare intenso di un astro che, raggiunto il perfetto del suo esistere, si disgrega, fiore smisurato dei giardini eterei, per esalare in un rutilante palpito la sua esistenza e il suo amore ai piedi del suo creatore. Ma venire verrà. E poi sarà il regno perfetto, beato, eterno del cielo. E in terra come in cielo sia fatta la tua volontà. L'annullamento della volontà propria in quella di un altro si può fare solamente quando si è raggiunto il perfetto amore verso quella creatura. L'annullamento della volontà propria in quella di Dio si può fare solo quando si è raggiunto il possesso delle teologali virtù in forma eroica. In cielo, dove tutto è senza difetti, si fa la volontà di Dio. Sappiate voi, figli del cielo, fare ciò che in cielo si fa. Dacci il nostro pane quotidiano. Quando sarete nel cielo, vi nutrirete soltanto di Dio. La beatitudine sarà il vostro cibo. Ma qui ancora bisognate di pane e siete i pargoli di Dio. Giusto dunque dire: Padre, dacci il pane. Avete timore di non essere ascoltati? Oh no! Considerate. Se uno di voi ha un amico e accorgendosi di essere privo di pane per sfamare un altro amico o un parente giunto da lui sulla fine della seconda vigilia, va adesso dicendo: Amico, prestami 3 pani perché m'è venuto un ospite e non ho che dargli da mangiare. Può mai sentirsi rispondere dal di dentro della casa: Non mi dare noia perché ho già chiuso l'uscio e assicurati i battenti e i miei figli dormono già al mio fianco. Non posso alzarmi e darti quanto vuoi? No. Se egli si è rivolto ad un vero amico e se insiste, avrà ciò che chiede. L'avrebbe anche se colui a cui si è rivolto fosse un amico poco buono. Lo avrebbe per la sua insistenza, perché il richiesto di tal favore, pur di non essere più importunato, si affretterà a dargliene quanti ne vuole. Ma voi, pregando il Padre, non vi rivolgete ad un amico della terra, ma vi rivolgete all'amico perfetto, che è il Padre del cielo. Perciò io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Infatti, a chi chiede viene dato, chi cerca finisce col trovare e a chi bussa si apre la porta. Chi fra i figli degli uomini si vede porre in mano un sasso se chiede al proprio padre un pane? E chi si vede dare un serpente al posto di un pesce arrostito? Delinquente sarebbe quel padre se così facesse alla propria prole. Già l'ho detto e lo ripeto per persuadervi a sensi di bontà e di fiducia. Come dunque uno di sana mente non darebbe uno scorpione al posto di un uovo, con quale maggiore bontà non vi darà Dio ciò che chiedete? Poiché egli è buono, mentre voi più o meno malvagi siete. Chiedete dunque con amore umile e filiale il vostro pane al Padre. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Vi sono i debiti materiali e quelli spirituali. Vi sono anche i debiti morali. È debito materiale la moneta o la merce che, avuta in prestito, va restituita. È debito morale la stima carpita e non resa e l'amore voluto e non dato. È debito spirituale l'obbedienza a Dio, dal quale molto si esigerebbe, salvo dare ben poco, e l'amore verso di Lui. Egli ci ama, e va amato, così come va amata una madre, una moglie, un figlio, da cui si esigono tante cose. L'egoista vuole avere e non dà, ma l'egoista è agli antipodi del cielo. Abbiamo debiti con tutti, da Dio al parente, da questo all'amico, dall'amico al prossimo, dal prossimo al servo e allo schiavo, essendo tutti esseri come noi. Guai a chi non perdona. Non sarà perdonato. Dio non può, per giustizia, condonare il debito dell'uomo a Lui Santissimo se l'uomo non perdona il suo simile. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno. L'uomo, che non ha sentito il bisogno di spartire con noi la cena di Pasqua, mi ha chiesto, ora è men di un anno, «Come? Tu hai chiesto di non essere tentato e di essere aiutato nella tentazione contro la stessa?» Eravamo noi due soli e ho risposto. Eravamo poi in quattro, in una solitaria plaga, ed ho risposto ancora. Ma non è ancora servito, perché in uno spirito tetragono occorre fare breccia demolendo la mala fortezza della sua caparbietà. E perciò lo dirò ancora una, 10, 100 volte fino a che tutto sarà compiuto. Ma voi, non corazzati di infelici dottrine e di ancor più infelici passioni, vogliate pregare così. Pregate con umiltà perché Dio impedisca le tentazioni. Oh, l'umiltà. Conoscersi per quello che si è, senza avvilirsi, ma conoscersi. Dire, potrei cedere, anche se non mi sembra di poterlo fare, perché io sono un giudice imperfetto di me stesso, perciò, Padre mio, dammi, possibilmente, libertà dalle tentazioni, col tenermi tanto vicino a te da non permettere al maligno di nuocermi. Perché, ricordatelo, non è Dio che tenta al male, ma è il male che tenta. Pregate il Padre perché sorregga la vostra debolezza al punto che essa non possa essere indotta in tentazione dal maligno. Ho detto, miei diletti, questa è la mia seconda Pasqua fra voi. Lo scorso anno spezzammo soltanto il pane e l'agnello. Quest'anno vi dono la preghiera. Altri doni avrò per le altre mie Pasque fra voi, acciò quando io sarò andato dove il Padre vuole, voi abbiate un ricordo di me, agnello, in ogni festa dell'agnello mosaico. Alzatevi. E andiamo. Rientreremo in città all'aurora. Anzi, domani tu, Simone, e tu, fratello mio, indica Giuda, andrete a prendere le donne e il bambino. Tu, Simone di Giona, e voi altri, sarete con me finché costoro tornano. Poi andremo insieme a Betania. E scendono fino al Getsemani, nella cui casa entrano per il riposo.